Vangelo di Marco 1, 12 e 13. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Marco, a differenza degli altri evangelisti, dice molto poco, fa un breve riassunto di quell'episodio che Matteo e Luca descrivono più ampiamente. È molto sintetico l'evangelista Marco, però possiamo leggere molte cose all'interno di queste parole. Anzitutto comincia così: subito dopo. Subito dopo. Che cosa c'era stato prima, subito prima? C'era stato il battesimo nel Giordano. C'era stato il scendere di Gesù nelle acque e risalire mentre una colomba scendeva e si posava e rimaneva su di lui. E mentre la parola del Padre veniva pronunciata su di lui, dicendo: questo è il mio figlio prediletto. È stato un avvenimento che inaugurava una nuova creazione. Come alla prima creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e la parola di Dio è intervenuta per creare, la parola del Padre, così qui lo Spirito aleggia sulle acque del Giordano mentre Gesù ne esce e la parola del Padre viene pronunciata su di lui. Egli è l'uomo nuovo, è la nuova creazione che esce dalle acque del battesimo. È l'uomo vero, l'uomo creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità della verità. Possiamo dire che Gesù, quando esce dal Giordano, è il primo uomo, è il vero Adamo. E come Adamo è stato posto da Dio nel giardino, e là nel giardino Adamo ha subito la prova e si è lasciato trascinare via dal cuore di Dio, quella prova è diventata tentazione e seduzione per lui. Così anche Gesù viene posto in un luogo dove possa passeggiare con Dio. È un giardino strano nel quale Gesù viene posto, il deserto. Gesù viene portato, sospinto dallo Spirito nel deserto. Chi andava nel deserto? Andava chi fuggiva dagli uomini. Ricordiamo Mosè, è andato nel deserto quando ha voluto fuggire dal faraone, che lo cercava perché aveva ucciso una persona, un egiziano. Allora Mosè è fuggito nel deserto. Il popolo ebreo è scappato dall'Egitto nel deserto, condotto là per volontà di Dio, ma scappava dagli uomini che erano diventati nemici. Elia è stato nel deserto, ma anche Elia vi è entrato per fuggire agli uomini, che lo cercavano per metterlo a morte. Però ognuno che scappava dagli uomini ed entrava nel deserto, si trovava nel deserto a rincontrare Dio. In modo che sembra che quell'entrare nel deserto non sia stato una fuga degli uomini, ma un disegno voluto da Dio, perché l'uomo lo possa incontrare. Perché Dio si fa incontrare all'uomo a tu per tu, da solo, quando non c'è il pericolo che l'uomo interpreti diversamente questo incontro, quando l'uomo meno se l'aspetta, là dove non c'è nessuna forma di vita, dove la vita di Dio non può essere confusa con il resto. Chi va nel deserto ci va sempre per un disegno strano della volontà di Dio, perché Dio vuole incontrarsi con lui. Anche Gesù va nel deserto, lui non ci va per fuggire di uomini, ma ci va anche lui ugualmente sospinto dallo Spirito. È l'amore di Dio che lo attira nel deserto, che lo spinge nel deserto. L'amore che lui ha per Dio, lo Spirito, l'amore che Gesù ha per il Padre, lo spinge ad andare nel deserto per incontrarsi con lui. E l'amore che il Padre ha per il Figlio lo attira nel deserto. Questo deserto è il luogo dove la presenza di Dio è l'unica presenza, è l'unica vita, è l'unico che può interpellare l'uomo. Nel deserto l'uomo crede, può credere di essere solo. Ed è proprio lì che Dio gli va incontro per incontrarlo. È perciò il deserto il vero giardino dell'amicizia con Dio. È qui che il nuovo Adamo può mettersi a passeggiare con Dio senza essere disturbato. Ma è proprio là dove il nuovo Adamo vuole passeggiare con Dio, vuole iniziare una nuova umanità, è proprio là che si fa avanti il tentatore, colui che aveva impedito ad Adamo d'essere figlio di Dio. Gli aveva impedito la dipendenza, la vera figliolanza. Così il nemico di Dio, il nemico dell'uomo, è in cerca di coloro che vanno nel deserto per metterli alla prova, per tentarli. Satana cerca Gesù, cerca anche lui di incontrarsi col nuovo Adamo per impedirgli di essere un Adamo che restaura o instaura una nuova umanità. Il deserto è diventato proprio per questo fatto, è stato visto e visto male proprio come abitazione dei demoni, perché i demoni vogliono impedire all'uomo l'incontro con Dio, perché il deserto è il luogo più proficuo perché l'uomo si incontri con Dio, proprio come era successo a Mosè, come era successo al popolo e come era successo ad Elia. Anche Gesù, come Mosè ed Elia, rimane 40 giorni nel deserto e sopporta la tentazione per 40 giorni. Un libro dell'Antico Testamento dice così, con una specie di proverbio, il libro del Siracide. Figlio, quando ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. È proprio quello che succede a Gesù. Gesù si mette a servire il Signore, si mette a servire il Padre come figlio prediletto. Deve prepararsi alla tentazione. E in tutta la vita di Gesù, egli sarà messo alla prova da scribi, da farisei, da sommi sacerdoti. Sarà continuamente tentato. E finalmente avrà nell'orto degli ulivi e sulla croce la tentazione peggiore. Quando ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quando ti metti a cercare la volontà di Dio e a fare la sua volontà, preparati alla tentazione. Perché? L'amore che Gesù ha per il Padre deve essere dimostrato come un amore puro, come un amore libero da interessi, come amore vero. Perciò deve essere provato. E la prova nelle mani di Satana diventa tentazione. La prova vuol dire sostenere un amore puro e libero da ogni interesse nella situazione in cui gli interessi sono a portata di mano. Gesù deve poter mostrare che il suo amore è un amore, è soltanto amore, che nel suo cuore non c'è l'interesse per se stesso, per la propria vita, che se egli ama il Padre, lo ama perché il Padre è degno d'amore, non perché lui può ricavarne qualche vantaggio. Se Gesù amasse il Padre per ricavarne qualche vantaggio, il suo amore non sarebbe più soltanto amore, ma ci sarebbe un po' di egocentrismo, di egoismo. Se Gesù si aspettasse qualche cosa dal Padre, che il Padre lo ricompensi con qualcosa, quell'amore non sarebbe più un amore puro. Non sarebbe più un amore disinteressato. L'amore vero, per poterlo chiamare vero amore, deve essere provato, perché l'uomo conosce l'amore, ma tante volte, la maggior parte delle volte, l'amore dell'uomo è mescolato da un po' di egoismo o da molto egoismo, così come la fede dell'uomo non è sempre una fede pura, ma è mescolata molte volte da un po' di idolatria, da un po' di paganesimo, da un po' di egoismo, così come la preghiera dell'uomo non è sempre soltanto lode di Dio, ma è mescolata molte volte da un atteggiamento egocentrico. Più che attenzione a Dio, diventa attenzione a se stesso. Il deserto è il luogo privilegiato per mettere alla prova l'amore. Gesù rimane 40 giorni nel deserto, resiste 40 giorni alla prova. Dagli altri evangelisti sappiamo quali prove ha superato. prove che lo volevano distrarre e distogliere dall'essere figlio di Dio, prove che gli volevano far vedere che il suo essere Messia poteva esserlo alla maniera umana, non alla maniera suggeritagli dal Padre. Ma Gesù rimase 40 giorni. Il numero 40 indica la completezza di un'esperienza dell'uomo con Dio. L'uomo Gesù completa la sua esperienza e perciò, proprio per il fatto che rimase 40 giorni nel deserto, è già sottinteso che ha vinto la prova, che ha sostenuto fino in fondo la prova e ha vinto la tentazione. Nel deserto non viene chiesto a Gesù di amare gli uomini, gli viene chiesto di amare solo Dio. Lui ci va per amare solo il Padre, si distanzia dagli uomini, dei quali tuttavia è l'unico Salvatore. E anche questo sembra strano per noi, che il Salvatore degli uomini, l'unico Salvatore degli uomini, si allontana da loro, va in un posto dove non c'è nemmeno un uomo. Va in un luogo deserto. E per noi è prezioso questo esempio. Vedere Gesù, Salvatore di tutti, unico Salvatore di tutti, chiamato a non amare nessuno al di fuori di Dio. È un esempio prezioso. Perché anche noi diamo agli uomini un amore puro quando non amiamo nessuno all'infuori di Dio. Quando tutto il nostro amore lo diamo a Dio, allora gli uomini sono amati da noi. Allora gli uomini ricevono un amore vero, purificato, e semplice da noi. Se noi amiamo gli uomini direttamente, in quell'amore mescoliamo facilmente un po' di egoismo, senza accorgercene, o anche ce ne accorgiamo. Desideriamo la ricompensa, desideriamo il sorriso che ci ricompensa, desideriamo almeno il grazie. L'amore del Salvatore di tutti è un amore esclusivo al Padre. Noi vediamo Gesù che ama soltanto il Padre. E proprio per questo noi ci sentiamo amati da Lui. Sentiamo che la sua vita è amore vero. Per noi questo è un esempio formidabile. Ne abbiamo sempre da imparare. Perché siamo sempre anche noi sottoposti alla tentazione, alla prova dell'amore. Abbiamo continuamente ogni giorno delle piccole prove che, nelle quali possiamo dimostrare che il nostro amore è tutto amore puro. Ma in queste prove possiamo anche soccombere e cercare la soddisfazione per noi stessi, proprio in quelle esperienze che chiamiamo di amore del prossimo. Gesù ama solo il Padre, e come Lui anche noi impareremo ad amare solo il Padre. E senza chiedere nulla al Padre, senza chiedere nulla in cambio. Già il fatto che possiamo amare solo Lui è un grande dono per noi, perché in questo modo li assomigliamo. Perché quando il nostro amore diventa gratuito, diventa amore purificato da ogni egoismo, allora il nostro amore è quello di Dio, è uguale a quello di Dio, anzi è il suo, perché c'è un amore soltanto. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Le fiere sono gli animali feroci. Gesù non ha toccato il peccato come Adamo, non ha disubbidito a Dio, ha dimostrato di avere un amore puro nel proprio cuore e perciò non c'è opposizione tra lui e gli animali come è successo ad Adamo. Ad Adamo l'esperienza del peccato gli ha fatto far subito l'esperienza dell'inimicizia della natura. Stava con le fiere. Potremmo vedere questo aspetto, che Gesù rimane in armonia con tutte le creature proprio perché non è toccato dal peccato. Il deserto diventa paradiso terrestre perché là c'è Gesù. Però possiamo vederlo anche in un'altra dimensione, questo stava con le fiere. Ci ricorda quello che dice il Salmo 21, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è il Salmo che Gesù ha detto in croce, che appartiene a Gesù in croce. A un certo punto quel Salmo dice: branchi di tori mi circondano, cani, non mi ricordo bene, comunque branchi di cani. Stava con le fiere. Quello stare vuol dire stare in piedi. Io lo leggo in questo modo. Nonostante che Gesù fosse in una situazione nemica, perché le fiere sono nemiche dell'uomo, nonostante Gesù si trovasse in situazioni difficili, impossibili, come tante volte durante la sua vita, ma soprattutto sulla croce, nonostante questo lui stava in piedi, rimaneva figlio di Dio. Benché ci siano situazioni per lui pericolose, situazioni difficili, nelle quali gli viene strappata via la carne, situazioni in cui ha da soffrire tremendamente, nonostante queste situazioni, lui rimane col cuore pieno di amore puro per il Padre. Non desidera, non chiede di essere liberato da queste situazioni difficili. Non chiede di essere portato lontano da queste inimicizie che si abbattono contro di lui. Nonostante queste situazioni che gli diventano nemiche, lui sta in piedi. E mi vengono in mente tanti fatti che succedono a noi. Tante contraddizioni o contrarietà, contrattempi, situazioni in cui noi abbiamo da soffrire, malattie o disgrazie, piccole o grandi. In queste situazioni, che sono per noi come delle fiere, delle situazioni nemiche, noi siamo chiamati a imitare Gesù e stare, rimanere in piedi, cioè conservare un cuore con un amore puro, conservare l'amore di figlio nei riguardi del Padre, rimanere nell'amore del Padre senza pretese. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. L'aiuto di Dio è sempre presente per quelli che confidano in Lui. È proprio perché Gesù stava con le fiere che può riconoscere angeli di Dio in molti fatti, in molte cose che restano, che possono essere viste come servizio da parte di Dio all'uomo che lo ama. Si erano aperti i cieli sopra Gesù e i cieli rimangono aperti, gli angeli salgono e scendono come su Giacobbe. Ma anche per noi, nonostante che ci troviamo in situazioni difficili, in situazioni nemiche a noi, se rimaniamo fedeli a Dio sappiamo riconoscere in tante cose, in tanti fatti, in tante situazioni interiori ed esteriori, riconoscere l'aiuto di Dio, riconoscere angeli di Dio in tutto ciò che ci succede. Credo che rileggendo o riascoltando questo episodio della vita di Gesù ci viene il desiderio di fare anche noi il deserto, e proveremo questo pomeriggio. Fare il deserto, cioè ci lasciamo portare dallo Spirito Santo, dallo Spirito d'amore. Ci lasciamo portare in occasioni o in situazioni che noi non cerchiamo, ma che ci sono, nelle quali non riceviamo amore, ma lo possiamo donare. Possiamo, sì, da parte nostra cercare momenti di solitudine come quello che abbiamo adesso, e durante questo momento di solitudine continuare nell'amore, restare nell'amore come in un innamorato. Anche se non ci sentiamo dire nulla dal Padre, potremmo fare questo esercizio come ci immaginiamo che abbia fatto Gesù: ripeterci, il Padre mi basta, tu Padre sei sufficiente per me, io ti amo, ti adoro. E anche se lui non risponde, continuare: eccomi, prendi me. Il mondo può anche sparire, esserci vero deserto, non esserci più nessuna consolazione, ma noi continuiamo a dire: eccomi, sono qui per te, prendi me. Anche non fossimo più capaci di fare nulla, diciamo: eccomi, sono qui per te, io amo te. tu sei degno di essere amato da me. E anche se ci sembra di non essere capaci di amare, di non avere amore nel cuore, continuiamo: Padre, amo te. Gesù, amo te. Se potessimo dire, ma io ho un grande amore per il Padre, abbiamo già una grande consolazione, non è ancora tutto deserto. Qualche volta il deserto noi lo cerchiamo per dimostrare a Dio il nostro amore, ma qualche volta ce lo dà Lui quando meno ce lo immaginiamo. Allora è bene essere esercitati, allora è bene aver già fatto la prova del deserto per durarla quando ce lo dà Lui nelle maniere che non ce l'aspetteremo. Perciò l'esercizio che facciamo oggi è uno di quegli esercizi che facciamo perché lo cerchiamo noi, ma ci esercitiamo ad accontentarci di Dio e a dargli gloria senza ricompense, senza gratificazioni, a dargli gloria per quando ci esercitiamo, per quando nel deserto ci mette Lui o per quando nel deserto ci mettono gli uomini, per quando nessuno ci dice grazie, per quando nelle situazioni normali della nostra vita non abbiamo nessuna gioia dal mondo, dalla terra. Allora è un grande dono poter essere già esercitati al deserto. Ecco, queste parole le potete anche imparare a memoria perché è così breve il brano, e ripetervele lentamente e poi ringraziare e poi restare in questo atteggiamento come vediamo che è stato Gesù nel vero deserto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano.